Radio Svaboda e il Dito nell'Occhio Associazione Culturale presentano Il Medioevo in Italia e in Europa, volume 2. L'epoca carolingia, dalla conquista araba della penisola iberica alla morte dell'imperatore Carlo il Grosso. Autore Andrea Babini, leggono Andrea Babini, Alessandra Benfenati, Marzia Giovannini, Michela Di Mieri e Lorena Barducci. Regia e montaggio di Roberto Bolzan e Federico Saggini. Cari amici, benvenuti all'ascolto della 30ª puntata della serie di letture tratte dal secondo volume dell'opera Il Medioevo in Italia e in Europa, dedicato all'epoca carolingia. Oggi con questa puntata proseguiamo la trattazione della grande epopea scandinavo-vichinga, dell'espansione di queste popolazioni lungo tutto le direttrici possibili nell'Atlantico settentrionale, nell'Atlantico europeo in modo particolare. E se nella prima parte di queste letture sui vichinghi abbiamo trattato molto delle devastazioni, delle distruzioni, anche dell'impatto violento che queste popolazioni ebbero sull'Europa anglosassone, sull'Europa delle isole britanniche in particolare, e vedremo anche in seguito sull'impero carolingio e anche nel Mediterraneo, perché questi uomini del nord erano estremamente ardimentosi, molto coraggiosi, molto intraprendenti, non avevano paura di mettersi in gioco per avventure anche molto lunghe e anche a grandi distanze dalle loro basi di partenza. Però in questa puntata invece tratteremo di un altro aspetto legato al loro coraggio, al loro spirito di indipendenza e di intraprendenza, che è la colonizzazione, tutto sommato, dell'Atlantico settentrionale, in particolare dell'Islanda, ma tentarono anche di colonizzare la Groenlandia e si avventurarono fino alle coste del Nord America, anche se si tratta di iniziative che non sortirono effetti duraturi. In particolare il fatto che i vichinghi siano arrivati fino al Nord America scatena spesso la fantasia del pubblico abituato a vivere la storia anche sotto un profilo, diciamo, romantico, ma di fatto sfiorarono le coste del Nord America, ma non riuscirono a stabilirvisi in maniera tangibile. Diverso è per la Groenlandia: le comunità in Groenlandia si svilupparono e prosperarono per un certo periodo, per lunghi secoli in realtà, per più di un certo periodo, ma poi in seguito ai cambiamenti climatici, soprattutto il raffreddamento che comportò l'aumento dei ghiacci nell'area e quindi la difficoltà sempre più grande da parte delle navi di comunicare con queste terre così lontane a causa degli iceberg, a causa appunto del pericolo della navigazione in queste acque gelide, significò alla fine l'esaurirsi degli insediamenti vichinghi, che poi si sconfinirono per scomparire e la Groenlandia rimase disabitata. Ma come sempre ci siamo lasciati prendere un po' troppo la mano e vi stiamo anticipando esageratamente i contenuti della puntata. È meglio lasciarvi alla lettura e salutarvi per riprendere poi il discorso nella dopo puntata, nel dopo lettura, per la chiusura della puntata stessa. Arrivederci. I vichinghi alla scoperta dell'Atlantico settentrionale. Una volta raggiunte le isole Shetland, i vichinghi non si accontentarono delle terre dell'arcipelago britannico, ma si lanciarono anche nell'esplorazione delle rotte atlantiche settentrionali. Lo spirito di avventura e la fame di terra spinse questi contadini guerrieri alla ricerca di nuove regioni da colonizzare, anche a costo di affrontare le insidie di un oceano freddo e sconosciuto. Nonostante le distanze fossero considerevoli, partendo dalle isole scozzesi l'impresa non era impossibile per dei marinai esperti, particolarmente versati nella capacità di orientarsi in mare aperto e abili sia nella navigazione a vela sia in quella a remi. Le estremità settentrionali delle Shetland distano 190 miglia marine dall'arcipelago delle Faroe e 240 dall'Islanda, che a sua volta ne dista 190 dalla Groenlandia. Distanze considerevoli, ma alla portata delle formidabili Drakkar scandinave. Tutte queste terre, peraltro, erano disabitate e offrirono ai coloni la possibilità di insediarsi in loco senza dover strappare la terra a qualche popolazione indigena. Non si trattò, almeno per le Faroe e l'Islanda, di scoperte geografiche in senso stretto. Le Faroe erano in realtà abitate da piccole comunità di monaci irlandesi dediti all'eremitismo e l'Islanda era già nota ai geografi romani con il nome di Thule. Il venerabile Beda, il grande intellettuale anglosassone che abbiamo già citato più volte, la descrisse come un'isola senza notte nel solstizio d'estate e senza giorno durante quello d'inverno, che distava 6 giorni di navigazione dalla Britannia. L'insediamento vichingo delle Faroe può essere datato intorno all'anno 800 e comportò la cancellazione delle piccole comunità irlandesi. Le isole fornivano un pascolo molto abbondante, mostrandosi adatte alla pratica di una pastorizia su vasta scala che andava a completare la notevole industria ittica. Le isole si popolarono progressivamente con l'arrivo di piccoli gruppi di vichinghi, sia dalla Norvegia, sia dalla Scozia e dall'Inghilterra. In alcuni periodi, in particolare sul finire del IX secolo, con l'ascesa al potere dell'implacabile re norvegese Harald Bellachioma, divenne il rifugio di personaggi sconfitti nelle lotte di potere e quindi costretti all'esilio. Se, anche in virtù delle dimensioni ridotte, le isole Faroe non poterono ospitare comunità numerose e particolarmente articolate di vichinghi, il discorso cambia radicalmente per quanto riguarda l'Islanda, che rappresenta senza dubbio l'esempio più riuscito, originale e autenticamente scandinavo di colonizzazione di un territorio. Quando i primi navigatori norreni giunsero su questa isola, essa non era del tutto disabitata, ma vi si erano stabilite piccolissime e isolate comunità dei soliti monaci irlandesi, giunti al limitare del mondo conosciuto sulle loro piccole imbarcazioni di vimini rivestite di pelle dopo un viaggio avventuroso in cerca di un ambiente adatto all'eremitaggio. E sotto questo aspetto, la grande isola dei Ghiacci, le cui dimensioni superano di poco quelle dell'Irlanda, non dovette deludere i Pii Fraticelli. Ghiacciai, terre gelate, pianure laviche, centinaia di vulcani attivi, prati verdi e spiagge sabbiose conferivano a queste regioni un aspetto estremo, anche dal punto di vista di uomini medievali abituati a condurre le loro esistenze in ambienti naturali pressoché incontaminati. Si trattava comunque di una presenza saltuaria, per lo più stagionale, limitata ad alcune località della costa sud-occidentale dell'isola. I vichinghi conoscevano le zone dove risiedevano questi eremiti e ce li hanno trasmessi con topomini che usano spesso il prefisso papar, con cui i coloni norvegesi indicavano i monaci. Non è chiaro il nome del primo vichingo che mise piede in Islanda. Diverse leggende e versioni fanno riferimento a 3 nomi, Naddod, Gada e Floki. La questione resta aperta e probabilmente senza soluzione, ma non le si deve attribuire un'importanza eccessiva. Invece è interessante leggere queste saghe ancestrali sia per l'emozione che trasmettono a distanza di secoli, sia per la curiosità di comprendere quel mondo. Dalla lettura di questi racconti si evince che 2 di questi scopritori lodarono quella terra, mentre il terzo la detestò maledicendola. Tutti le diedero un nome, tuttavia, per ironia della sorte, fu quello del detrattore Floki a prevalere nei secoli, motivo per cui abbiamo scelto il racconto che lo vede protagonista come citazione diretta.
Faxi disse: «La terra che abbiamo scoperto deve essere molto grande. Questi fiumi sono enormi». Floki e i suoi uomini continuarono a navigare verso occidente. Attraversarono Breidafjord e sbarcarono a Vastinfjord. Qui pescarono tanto che si dimenticarono che avrebbero avuto bisogno di fieno, sicché tutto il bestiame morì durante l'inverno. Seguì una primavera piuttosto fredda. Floki salì in cima a un'alta montagna che guardava nord e vide un fiordo completamente ghiacciato, per cui chiamò quella terra Iceland. Floki trascorse l'inverno a Borgarfjord e l'estate dopo salpò per la Norvegia. Parlava male di quella terra a chiunque chiedesse notizie.
Dal punto di vista storico, poco importa se fu Floki o qualcun altro il primo a raggiungere l'isola dei Ghiacci. Il dato fondamentale è che a partire dall'860 i vichinghi avvistarono ed esplorarono le regioni costiere dell'Islanda, avviandone la colonizzazione circa 10 anni dopo. Nel volgere di mezzo secolo, tra l'870 e il 930, ebbe luogo un movimento migratorio consistente e costante di contadini scandinavi provenienti dalla Norvegia, dall'Irlanda e dagli arcipelaghi scozzesi alla volta dell'Islanda. Nell'isola non vi era nulla da razziare, non vi erano genti a cui sottrarre beni e quindi non si trattò di incursioni, ma di una vera e propria colonizzazione pacifica di un nuovo territorio, nel quale finalmente le genti scandinave poterono costruire una realtà originale, senza la necessità di mediare, combattere o assimilare o farsi assimilare da altre genti. A essere occupate furono le rare aree fertili lungo i fiordi e le pianure costiere, dando vita a comunità a vocazione agricola e a villaggi di pescatori. Il flusso migratorio che portò sull'isola un considerevole numero di persone, stimate oggi tra le 20.000 e le 60.000, si interruppe intorno al 930, ma continuarono gli scambi e i contatti con le altre regioni abitate dai vichinghi. Ogni nuovo arrivato poteva scegliere, lanciando verso la spiaggia i pilastri del suo seggio domestico, strutture simbolo dell'autorità del pater familias, il luogo dove edificare la propria casa e appropriarsi di tanta terra quanta lui e i suoi schiavi erano in grado di delimitare con dei fuochi in un giorno di lavoro. Molti scandinavi erano quindi accompagnati dai loro schiavi, per lo più di origini celtiche, che rappresentavano circa un decimo della popolazione dell'isola. Si trattava di una minoranza che viveva in condizioni di subalternità sociale. Tuttavia, la storiografia islandese moderna tende a enfatizzarne la presenza, sia per spiegare le differenze ancestrali tra la cultura isolana e quella degli altri popoli scandinavi, sia per spiegare la stupefacente produzione letteraria islandese del Medioevo. Fin dai primi anni della sua formazione, la comunità islandese fu costretta a relazionarsi con il potere politico norvegese, rappresentato da re Harald Bellachioma, che proprio in questi anni stava consolidando il suo dispotico controllo sul regno. Così, se da un lato la brutalità di questo personaggio favorì il popolamento dell'isola da parte di esuli e fuggitivi, dall'altro costrinse i nuovi abitanti a confrontarsi con le sue mire egemoniche. Harald aveva intuito le potenzialità di questa terra promessa tra i ghiacci ed era interessato a controllarla politicamente per sottoporla a tributo. Divenne evidente che questa nuova società aveva bisogno di darsi un'organizzazione politica e i coloni optarono per una forma di governo oligarchica e assembleare, mutuata proprio dalla tradizione politica norvegese anteriore all'avvento del regno di Harald. L'Assemblea Generale, chiamata Althing, era composta da 3 rappresentanti per ognuna delle comunità regionali in cui era divisa l'isola ed eleggeva a sua volta un proclamatore della legge, che aveva il compito di guidare e moderare questa sorta di primo parlamento medievale. I proprietari terrieri si incontravano per circa 15 giorni all'anno in un'ampia radura chiamata Thingveller, ossia piana dell'Assemblea, e in quel breve lasso di tempo essi dovevano legiferare. Adamo di Brema nel 1070 ebbe a scrivere che
gli islandesi non hanno altro re se non le leggi.
Questa struttura repubblicana del governo del territorio ha portato alcuni storici islandesi a esaltare quell'esperienza della loro storia nazionale, fino ad affermare che la democrazia parlamentare non sarebbe un'invenzione inglese ma vichinga. In realtà, la natura profondamente elitaria delle assemblee islandesi e norvegesi e la mancanza di un impianto legale e di principi paragonabili alla Magna Carta Libertatum ci obbliga a derubricare queste pretese velleitarie a folklore locale. Tuttavia è innegabile che la pratica dei Thing locali e dell'Althing generale costituiscano un interessante tentativo da parte di una comunità appena formatasi di darsi istituzioni e leggi certe. In questo modo l'ordine e la stabilità vennero garantite con successo e l'Islanda poté avviarsi a vivere 3 secoli più tardi la sua età dell'oro con la fiorente produzione di articolate e raffinate saghe poetiche scandinave che costituiscono il punto più alto dell'arte letteraria vichinga. Un caso emblematico e di grande impatto per le sue conseguenze sulla storia di queste popolazioni fu nell'anno 1000, quando i rappresentanti dell'assemblea furono chiamati a deliberare su quale religione sarebbe dovuta essere la sola autorizzata nell'isola. Fin dalla prima colonizzazione dell'Islanda, il cristianesimo aveva iniziato a infiltrarsi, diffuso tra gli schiavi celtici, ma portato anche da scandinavi convertiti provenienti da terre dove era praticato con sentito fervore spirituale, come l'Irlanda. Alle soglie del nuovo millennio, oramai si fronteggiavano in Islanda 2 opposte fazioni, di peso paragonabile per numero di fedeli, quella pagana legata alla tradizione ancestrale vichinga e quella dei fedeli nell'unico Dio. Questa divisione nella società generava tensioni che si facevano via via più insostenibili, anche a causa della vocazione a far proselitismo delle autorità cristiane, che veniva percepita come una vera e propria aggressione culturale da parte degli oppositori. Ecco cosa accadde durante quell'Althing nell'anno 1000 dalle parole di Donald F. Logan.
Alla roccia della legge, una moltitudine di cristiani da un lato e di pagani dall'altro affermavano che non avrebbero mai condiviso la stessa legge. Tutti ritornarono poi ai loro seggi in attesa della decisione del Torgeir. Il proclamatore della legge, che si distese a terra, si coprì e trascorse così tutto quel giorno e la notte. Il mattino seguente si levò a sedere, convocò le 2 parti e stabilì. La divisione era stata una maledizione per le terre di Norvegia e di Danimarca e avrebbe distrutto anche questa terra. 2 leggi, una per i pagani e una per i cristiani, non potevano coesistere. Ognuna delle 2 parti doveva un po' cedere. Ci sarebbe stata un'unica legge e un'unica fede in Islanda. Riuscì in questo modo a far leva sui sentimenti condivisi da tutti gli uomini dell'assemblea, che furono d'accordo a che Torgeir pronunciasse un'unica legge. Torgeir decise allora che tutti sarebbero dovuti diventare cristiani e che se volevano avrebbero potuto restare pagani in privato. Tutti avrebbero dovuto battezzarsi, ma fu consentita la conservazione di qualche residuo di paganesimo, anche se solo in privato si potevano esporre gli infanti, mangiare carne di cavallo e celebrare sacrifici. Ma, dice Ari, queste forme di paganesimo vennero abolite molto presto. La testimonianza di Ari ci presenta un elemento che ha spesso caratterizzato il processo di evangelizzazione cristiana. Costantino, Bonifacio, Agostino di Canterbury e i Carolingi conoscevano la strada che avrebbe portato lentamente ma inesorabilmente da un paganesimo acculturato a una cristianizzazione popolare.
Nel volgere di mezzo secolo, il primo vescovo islandese Isleif si insediò nell'isola. Se l'insediamento in Islanda fu un notevole successo, lo stesso non si può davvero affermare per la colonizzazione della Groenlandia, la più grande isola del mondo. Le dimensioni dei villaggi di guerrieri e pescatori che si svilupparono su questo territorio gelido e inospitale furono sempre modeste, ma comunque per 500 anni, tra il 1000 e il 1500, queste coraggiose popolazioni seppero fronteggiare le insidie di una natura ostile e abitare un luogo che prima di loro non aveva conosciuto la presenza di esseri umani, neppure degli onnipresenti monaci irlandesi. La storia della colonizzazione della Groenlandia si intreccia con quella di una figura storicamente esistita, anche se avvolta da un'aura di leggenda, quella di Erik il Rosso. Erik era di origini norvegesi, ma intorno al 970 era stato costretto ad emigrare per cercare fortuna in Islanda. A quell'epoca però l'isola era già densamente popolata ed erano rimaste da assegnare solo poche terre, aride e incapaci di garantire un futuro sicuro alla sua famiglia. La permanenza di Erik in Islanda non fu certamente coronata da successo. Coinvolto in episodi delittuosi legati ai conflitti tra alcuni aristocratici dell'isola, venne nuovamente condannato all'esilio ed espulso per un periodo di 3 anni. Trascorse questo tempo esplorando la grande terra a nord che alcuni vascelli vichinghi finiti fuori rotta a causa di fortunali avevano avvistato anni prima, cercando di trovare in quella sconfinata isola inospitale un approdo adatto alla fondazione di un presidio permanente. In effetti, riscontrò nell'area sud-occidentale un clima moderatamente più mite, certamente più caldo anche di quello attuale, che rendeva la terra coltivabile e coperta di prati. In virtù di questa scoperta ebbe l'ardire di chiamare quell'isola Groenlandia, ovvero Terra Verde, probabilmente allo scopo di attrarre con la promessa di una florida produzione agricola nuovi coloni. Il primo insediamento vichingo fondato appunto da Erik il Rosso in Groenlandia risale al 985 e iniziò ad attrarre un certo numero di coloni in cerca di fortuna dalla oramai sovrappopolata Islanda. Si formarono 2 centri, con alcune centinaia di fattorie in tutto, che rimasero in contatto sia con l'Islanda sia con la Norvegia. Pochi anni dopo, all'inizio del nuovo millennio, contemporaneamente agli islandesi, anche i coloni della Groenlandia si convertirono al cristianesimo, adottandone le categorie morali di convivenza civile. Nel XII secolo in Groenlandia vi erano 2 monasteri, uno abitato da monaci e uno da suore. Date le oggettive difficoltà legate al clima, le attività principali finalizzate al sostentamento erano la pesca, la caccia e la pastorizia. Il pascolo sull'isola permetteva l'allevamento di bovini e pecore e il mare era pescoso, tuttavia era soprattutto la selvaggina ad essere particolarmente abbondante. L'isola era abitata da molti animali di grandi dimensioni, come trichechi, foche e orsi bianchi. Nel XIII secolo l'autore del King's Mirror, un testo norreno sul protocollo di corte, scrisse:
la gente di Groenlandia non è molta, poiché solamente una parte della terra non è ricoperta dal ghiaccio ed è abitabile. È un popolo di cristiani, con le loro chiese e i loro sacerdoti. Confrontato con altri luoghi, formerebbe forse un terzo di una diocesi. Tuttavia, i groenlandesi hanno un loro vescovo a causa della distanza con gli altri cristiani. Si sa che il pascolo là è buono e che le fattorie sono grandi e prosperose. Gli agricoltori sono impegnati nell'allevamento di bestiame e pecore e producono una grande quantità di burro e formaggio. La gente vive principalmente di questi prodotti e di carne. Inoltre si nutrono di carne di renne, balene, foche e orsi.
I rilievi archeologici fatti in Groenlandia confermano in modo impressionante le informazioni che provengono dalle saghe e dalle cronache del tempo. Gli schiavi hanno permesso addirittura di individuare la fattoria di Erik il Rosso e della moglie Brattahild, con la chiesetta che quest'ultima si fece costruire a poca distanza dall'abitazione dopo essersi convertita al cristianesimo. È stata riportata alla luce la residenza del vescovo e la bellissima cattedrale di Gardar, che era corredata di coro e transetti e misurava poco meno di una 30 di metri di lunghezza per poco più di una 15 di larghezza. Nelle necropoli si sono ritrovati indumenti, oggetti quotidiani da lavoro, dadi e dame da gioco, addirittura un pastorale in osso. Nel complesso se ne ricava l'idea di due comunità agricole, che non superarono mai i 4.000 abitanti l'una, organizzati secondo lo stile di vita islandese, sia nella costruzione delle abitazioni, sia per quanto concerne la legge e i sistemi di governo del territorio basati sui thing locali. I due centri distavano circa 400 miglia l'uno dall'altro e intrattenevano relazioni con il resto del mondo scandinavo e con l'Europa, scrive Donald Alf Logan.
Numerose sono le testimonianze del periodo medievale che si riferiscono a questo insediamento. Lettere papali, vescovi di Gardar ai concili ecumenici, la saga letteraria, storie di doni principeschi, quali navi e orsi bianchi alle corti europee.
Il territorio della Groenlandia non era a quei tempi poi così inospitale come possiamo immaginare. Le temperature erano di circa 3 gradi superiori a quelle di oggi e questo non permetteva ai ghiacci perenni e ai pericolosi eschimesi che li abitavano di interferire con la vita delle due comunità vichinghe sull'isola e di limitare la navigazione. Era attivo perciò un florido commercio che permetteva alla popolazione locale di ottenere le merci di cui il territorio era carente. Su tutte la legna per le costruzioni e i metalli ferrosi, esportando a loro volta zanne di tricheco, pelli di foca, di orsi, di pecora e di bue, artigianato fatto in casa, tessuti. Nel 1261 però la Groenlandia passò sotto il controllo della corona norvegese, che, oltre a imporre tasse onerose agli abitanti dell'isola, pose stringenti restrizioni al commercio, mettendo in grave difficoltà l'economia locale. La situazione si fece insostenibile quando ai danni generati dalle pessime politiche statali si andarono a sommare le rapide e drammatiche modificazioni del clima, che dalla fine del XIII secolo in poi divenne notevolmente più rigido. Le temperature dell'acqua in quest'area del globo scesero fino a 7 gradi in meno dell'epoca di Erik il Rosso e iniziarono a fare la loro comparsa giganteschi blocchi di ghiaccio vaganti sul mare, che resero sempre meno sicure le rotte da e per l'isola. Riporta il King's Mirror che...
Una volta raggiunto l'oceano aperto, si incontrano all'improvviso enormi masse di ghiaccio, un fenomeno senza uguali. C'è anche ghiaccio di una forma diversa. Il popolo di Groenlandia lo chiama iceberg. Sembrano montagne che si innalzano dal mare.
La linea del ghiaccio perenne si spinse più a meridione, mettendo questi contadini, tutto sommato pacifici, in contatto con combattive tribù eschimesi di cacciatori di foche. La drammatica carenza di ferro sull'isola non permetteva a questi vichinghi di combattere con le spade e le altre tecnologie belliche europee evolute, costringendoli a una lotta molto pericolosa ad armi pari. I contatti con le popolazioni europee si fecero via via più difficili, fino a esaurirsi quasi completamente, e nell'isolamento la condizione dei vichinghi divenne ogni anno più precaria. Le persone iniziarono ad abbandonare i due centri abitati dell'isola. Nel 1345 i registri papali annotano l'esenzione della Groenlandia dal pagamento delle decime a causa dell'estrema povertà dei suoi abitanti. Nel 1378 morì Alf, ultimo vescovo della Groenlandia, senza essere rimpiazzato. Nel 1492, l'anno in cui Cristoforo Colombo approdò sul continente americano, il Papa Alessandro VI scrisse parlando con malinconia della Groenlandia.
Le diocesi di Gardar si trovano ai confini del mondo, in un luogo chiamato Groenlandia. Il popolo che vive là non ha pane, né vino, né olio, sopravvive nutrendosi di pesce essiccato e latte. Solo poche navi hanno potuto fare rotta per la Groenlandia a causa del ghiaccio. Si calcola che per 80 anni nessuna nave sia arrivata fino a là.
Solo pochi anni dopo, nel 1500, gli insediamenti vichinghi in Groenlandia non esistevano più. E quel che restava di mezzo millennio di vita di queste popolazioni rimase inanimato sull'isola in attesa delle attenzioni dei moderni archeologi. La fame di terre e lo spirito di avventura dei vichinghi non andarono esaurendosi neppure con la scoperta della Groenlandia se, come è oramai storicamente assodato, questi temerari navigatori portarono le loro dracar fino alle coste del continente americano. Si tratta di un racconto affascinante che ha incuriosito gli appassionati di misteri per molto tempo. Tuttavia, riveste un interesse storico relativo. In ultima analisi, il concetto di scoperta di un continente corrisponde a un approccio eurocentrico che lascia il tempo che trova. L'America era stata scoperta in senso stretto dai primi coraggiosi colonizzatori provenienti dall'Asia che attraversarono lo stretto di Bering in pieno neolitico. Al limite, per il pubblico europeo ha senso comprendere quali processi storici permisero ai migranti del vecchio continente di insediarsi permanentemente nel nuovo mondo, avviandone la colonizzazione. Messa in questi termini, poco importa che durante l'undicesimo secolo ignoti capitani di mare scandinavi, provenienti probabilmente dall'Islanda, siano approdati sulle coste del Labrador e poi di un ignoto territorio meridionale della costa occidentale americana dove cresceva spontaneamente la vite e che chiamarono Vinland. Per la nostra storia furono le imprese di Cristoforo Colombo e Giovanni Caboto ad aprire la strada a un processo epocale e irreversibile di colonizzazione del continente americano. La Vinland dei Vichinghi, in base ai ritrovamenti archeologici, si trovava a Terranova. Tuttavia, questi avamposti nel volgere di pochi anni vennero abbandonati. Troppo grande era la distanza dalle basi di partenza vichinghe e troppo ostili e violente si rivelarono le tribù indigene per permettere di immaginare un futuro possibile per questi insediamenti. Si chiude qui la 30ª puntata. Nella prossima proseguiremo con questo tema importante nel IX secolo dell'espansione scandinava, dell'espansione dei vichinghi nell'Atlantico settentrionale e in generale in tutte le terre carolinge, in Inghilterra anglosassone, che erano a contatto con il loro mondo attraverso il mare del Nord, il canale della Manica. Nella prossima puntata in particolare ci occuperemo della grande aggressività che il popolo danese dimostrò in questi decenni successivi alla morte di Carlo Magno nei confronti dell'impero carolingio, entrato in una profonda crisi e quindi incapace di resistere a questi assalti. Gli esiti di queste aggressioni, di queste iniziative che non erano, come vedremo, esclusivamente predatorie, oppure seguivano uno schema per cui si partiva con atteggiamenti e iniziative di tipo piratesco per poi finire a veri e propri tentativi di colonizzazione e di stabilizzazione nei territori invasi, e gli esiti, come dicevamo, per quanto riguarda l'impero carolingio furono di una grande rilevanza, a parte l'impatto che si ebbero nell'accelerare la crisi della struttura imperiale della creatura di Carlo, ma soprattutto si determinarono degli insediamenti di uomini del nord, soprattutto nella parte settentrionale della Francia, che portarono alla creazione, con la normalizzazione dei rapporti e l'integrazione di queste popolazioni, di queste aristocrazie scandinave nel sistema di potere e di politico europeo, alla formazione di grandi realtà che ebbero un impatto importante nella storia europea, come per esempio il Ducato di Normandia. Ma stiamo come sempre anticipando troppo, vi lasciamo quindi ringraziandovi ancora e rimandandovi alla prossima puntata e salutandovi.